Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon. È lo studio numero 8 dal titolo Politica e religione alla conquista del mondo, parte prima. Vogliamo leggere il testo di riferimento. Apocalisse capitolo 13, dal versetto 11 al versetto 13. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita, e operava grandi prodigi, sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra, in presenza degli uomini. Cari fratelli e sorelle, una breve sintesi dello studio odierno. Nel lontano 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, apparve un libro dal titolo molto significativo. Era stato scritto da Harry Brown. Il titolo era Siamo destinati alla distruzione, e alla pagina 99 l'autore fa parlare il premio Nobel per la fisica Arthur Compton, che dichiarava sorprendentemente: il governo mondiale è diventato ora inevitabile, non abbiamo che da scegliere tra due soluzioni: o si arriva a tale governo con il consenso di tutti i popoli, o le grandi nazioni preferiranno combattere la disastrosa terza guerra mondiale che deciderà chi deve essere il padrone del mondo. Anche oggi i potenti del mondo sognano questo governo mondiale, ritenendolo l'unico rimedio per scongiurare un terzo micidiale conflitto mondiale. Negli studi precedenti abbiamo attirato l'attenzione sul connubio politico-religioso che caratterizza il nostro tempo, e sarà proprio questo connubio a condurre le nazioni a Armageddon. La posta in gioco è il dominio del mondo, ma non tanto dal punto di vista territoriale e economico, quanto da quello ideologico e morale. È vero che potenza vuol dire petrolio, quindi ricchezza, quindi armi in quantità, ma potenza oggi vuol dire soprattutto prestigio morale, potere spirituale e autorità, quindi capacità di influire sulle decisioni politiche delle nazioni. E qui, lasciatemelo dire, Roma papale si trova più che mai nel suo habitat naturale. Cerchiamo con l'aiuto del Signore di approfondire l'argomento. Politica e religione alla conquista del mondo. Vediamo quali sono i principali concorrenti politici prima, poi vedremo quelli religiosi. È presto detto, al primo posto assoluto gli Stati Uniti di America. Dopo il crollo dell'impero sovietico e dei paesi dell'Europa orientale, più la Germania dell'Est, gli Stati Uniti sono rimasti senza antagonisti e con il loro sterminato potenziale bellico, nucleare e tradizionale, aereo, navale e terrestre, si sentono e lo sono la nazione più potente del mondo, il campione dell'Occidente, con la loro vocazione a convertire tutti alla loro democrazia, alla loro mentalità, ai loro gusti, al loro modo di vivere, ritenuto da loro il migliore. Primo concorrente. Poi c'è il secondo concorrente. Nell'estremo Oriente, senza dimenticare il Giappone, la grande potenza industriale mondiale, e l'India, il secondo paese più popolato del mondo, con oltre 1 miliardo di abitanti, c'è un temibile concorrente, chiamiamolo il secondo, che è la Cina, la Repubblica Popolare Cinese. La Cina, fratelli e sorelle, non è più il gigante addormentato di cui parlava Napoleone. Nel 1811 Napoleone diceva: la Cina è un gigante che dorme, lasciatelo dormire, perché solo Dio sa cosa farà quando si risveglierà. La Cina si è svegliata, e non da oggi. Dal 1 ottobre 1949 il comunismo con Mao Zedong ha preso il potere, ma le trasformazioni dell'immenso territorio in campo sociale e industriale non sono sempre state positive. Se dal 1959 al 1961 40 milioni di persone, ho detto 40 milioni di persone, morirono di fame, dopo aver mangiato anche erba e cortecce di alberi. Furono registrati moltissimi casi di cannibalismo, ovviamente come in tutte le dittature e come al tempo dei faraoni, queste batoste furono regolarmente nascoste ai media. È il paese più popolato del mondo, con quasi 1.300 milioni di abitanti e una popolazione scolastica, secondo le statistiche del 2001, di 11.211.000 insegnanti e 221.586.000 studenti. Che esercito potrebbe mettere in campo in caso di guerra? Si immagina un esercito di decine e decine di milioni di soldati. Dal 16 ottobre 1964 la Cina è in possesso di armi nucleari, è senz'altro il campione dell'Oriente. Parliamo ora di un altro concorrente nato da poco, l'Unione Europea. Nel mondo occidentale sembra assumere sempre più importanza l'Unione Europea, un insieme di nazioni, grandi e piccole, tra le quali l'Italia, per un totale di circa 400 milioni di abitanti, alcune forti, altre deboli, divise nei tre gruppi razziali, latino, germanico e slavo, e nelle tre principali religioni, cattolica, protestante e ortodossa. L'Europa è nato dallo smembramento, o dallo sfacelo, se volete, dell'impero romano d'Occidente nel 476. Noi sappiamo che nei secoli sono stati fatti diversi tentativi per mettere insieme in Europa un quinto impero universale, dopo quelli di Babilonia, Medo-Persia, Grecia e Roma. Tutti falliti questi tentativi. Ora l'Unione Europea sembra avere le carte in regola per realizzarlo. Ci riuscirà? Ricordiamoci le lapidarie parole della profezia di Daniele 2,43 a proposito dei popoli europei: ma non si uniranno l'uno all'altro così come il ferro non si amalgama con l'argilla. E adesso vediamo i principali concorrenti religiosi. Parliamo dell'Islam. Nel lontano passato l'Islam, attraverso l'invasione araba e turca, descritte nella quinta e sesta tromba, Apocalisse capitolo 9, fu lo strumento di Dio per punire la cristianità apostata e peccatrice. Come strumento di Dio furono anche le invasioni barbariche dell'alto Medioevo, come l'antica Babilonia, Geremia 51:20, fu il martello nelle mani di Dio per punire le nazioni. L'Islam, ora, dalla galassia di nazioni del vicino e Medio Oriente, dell'Africa e dell'Asia, si è affacciato prepotentemente alla ribalta dell'Occidente europeo e americano. A prescindere dal terrorismo islamico che condiziona la vita del mondo intero, angosciandolo, che ruolo potrà avere l'Islam nella corsa al dominio del mondo? Una domanda. Adesso parliamo di Roma papale. Ma la profezia biblica afferma chiaramente che sarà Roma papale a esercitare la funzione determinante in questa spasmodica corsa al potere mondiale. Roma ha una secolare esperienza politica e diplomatica, e avvalendosi della collaborazione del protestantesimo apostata degli Stati Uniti e dello spiritismo, è l'unica organizzazione che ha le carte veramente in regola per essere l'arbitro delle nazioni. E le nazioni, ricordiamolo una volta di più, sono da tempo alla ricerca di un mediatore che le salvi dal pantano in cui si trovano. Il mondo intero ormai è in adorazione davanti a Roma papale. Ripetiamolo: noi assistiamo all'adempimento della profezia di Apocalisse 13:8. L'adoreranno la bestia che sale dal mare, cioè Roma papale, tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Fratelli e sorelle, non ho bisogno di dire che è veramente l'ora di Roma papale al quadrante della storia. E adesso occupiamoci della bestia che sale dalla terra, la seconda parte del capitolo 13 di Apocalisse, da 11 a 18, cioè gli Stati Uniti d'America. Leggiamo il testo integralmente, Apocalisse 13, da 11 a 18. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita, e operava grandi prodigi, sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini e seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia potesse parlare e fare uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra e sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia, o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero di uomo e il suo numero è 666. Leggo ora una breve dichiarazione tratta dal commentario biblico avventista in lingua inglese, volume 7, pagina 820, che dice: i commentatori avventisti hanno visto in questa seconda bestia il simbolo degli Stati Uniti d'America. Questa potenza adempie in modo preciso le indicazioni dettagliate della profezia. Quando la prima bestia stava andando in cattività nel 1798, Apocalisse 13:10, gli Stati Uniti crescevano in rilievo e potenza. Ma diciamo, fratelli e sorelle, che gli avventisti del settimo giorno non facevano altro che coagulare il pensiero di altri commentatori protestanti che li avevano preceduti e che erano arrivati alla stessa conclusione. Non è che gli avventisti abbiano inventato interpretazioni particolari, no, hanno riassunto, hanno ordinato queste interpretazioni. Richiamo la vostra attenzione su parole che ritornano nella descrizione delle due bestie, quella che sale dal mare e quella che sale dalla terra, Roma papale e gli Stati Uniti di America, potere, gli abitanti della terra sedotti adorano la prima bestia, la piaga mortale guarita, prodigi, intolleranza, persecuzione contro i dissidenti e loro messa a morte. Quindi strettissima relazione tra le due bestie, i due poteri coalizzati contro il popolo di Dio. E adesso vediamo il significato generale del testo leggendo una pagina di Alfredo Felice Vaucher, il suo commentario sull'Apocalisse, pagine 65, 66, 67. Questa nuova potenza, dice Vaucher, adopera il linguaggio del dragone. Siccome il linguaggio di una nazione è rappresentato dalle sue leggi, ne consegue che la sua legislazione sotto una veste evangelica è in sostanza dettata e ispirata da Satana. Infatti la Costituzione degli Stati Uniti è basata e poggiata sull'Evangelo. Ma piano piano gli Stati Uniti hanno manifestato uno spirito che è in aperto contrasto con la legge di Cristo e perfino in aperta opposizione. Al versetto 12 è detto: esercitava la potestà della prima bestia nel suo cospetto. L'adorazione di cui qui è questione significa in un certo qual modo la sottomissione degli uomini ai decreti della prima bestia. La seconda bestia, grazie alla sua influenza morale, persuaderà gli abitanti della terra a sottomettersi alla prima. Si ha qui un'allusione alle leggi americane che impongono l'obbligo del riposo domenicale. Operava grandi prodigi, con ogni probabilità si tratta dello spiritismo, che ha visto la luce proprio negli Stati Uniti nel 1848, mediante la scienza spiritica e gli effetti che ne risulteranno. Gli Stati Uniti diverranno potenza religiosa e si uniranno al cattolicesimo. Fin qui Alfredo Felice Vauché, e adesso ascoltiamo Elena White, Il Gran Conflitto, pagina 322 e seguenti. Dice: la bestia con due corna, simile a quelle di un agnello, saliva dalla terra. Anziché rovesciare le altre potenze e sostituirsi ad esse, la nazione qui raffigurata doveva sorgere su un territorio precedentemente non occupato e crescere gradualmente in modo pacifico. Per conseguenza essa non poteva uscire dalle popolose e bellicose nazioni del vecchio mondo, da questo turbolento mare di popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Doveva essere cercata nel continente occidentale. Qual è la nazione del nuovo mondo che nel 1798, ancora giovane, richiamava già l'attenzione del mondo e prometteva potenza e grandezza? L'applicazione del simbolo non lascia nessuna possibilità di incertezza. Una nazione sola, ha i requisiti indicati dalla profezia. Gli Stati Uniti di America, le corna simili a quelle di un agnello e la voce di un dragone indicano un contrasto stridente fra le dichiarazioni e l'operato della nazione così raffigurata. L'affermazione che la bestia con due corna faccia sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia rivela che quella nazione eserciterà la propria autorità per imporre certe pratiche religiose come atto di omaggio al papato. Quando le principali chiese degli Stati Uniti, unendosi sui punti di dottrina che sono loro comuni, influiranno sullo Stato per imporre i loro decreti e sostenere le loro istituzioni, si parla di chiese protestanti ovviamente, allora l'America protestante avrà formato un'immagine della gerarchia romana e l'applicazione di pene civili ai dissidenti sarà l'inevitabile risultato. Cioè gli Stati Uniti, calpestando i loro principi di libertà di pensiero, di coscienza e di religione, faranno esattamente quello che il papato ha fatto nei secoli. Saranno una potenza intollerante. Ed è una verifica. Possiamo dire che gli USA, paese fondamentalmente religioso, attraverso leggi civili che imporranno l'osservanza della domenica, verranno meno ai loro principi di libertà, di pensiero e di religione, e faranno, ripetiamo, quello che Roma papale ha fatto nei secoli, cioè perseguiteranno il popolo di Dio che resterà fedele alla legge divina. Ecco l'immagine della bestia. Gli USA, come noi sappiamo, sono molto gelosi delle loro istituzioni. Considereranno la disubbedienza alle leggi, queste leggi particolari sulla domenica, alla stregua di un attentato alla sicurezza dello Stato. Vi sono forti correnti protestanti che invocano negli Stati Uniti il ritorno del paese alle sue origini puritane e considerano l'incubo del terrorismo e altri mali un castigo di Dio sull'America. E allora cerchiamo i colpevoli, come al tempo dell'impero romano. Di qui la ricerca dei colpevoli sul tipo i cristiani ai leoni, i cristiani che mangiavano i bambini, i cristiani che avevano incendiato Roma e invece era stato Nerone a fare quello scempio. Che farà venire meno questa ricerca dei colpevoli, questa caccia alle streghe, il tradizionale rispetto americano per la libertà. In tempi eccezionali si varano leggi eccezionali. Quando c'è stato l'attentato dell'11 settembre del 2001 con l'attacco kamikaze alle torri gemelle del Pentagono, questo attentato ha scosso profondamente gli Stati Uniti. E la gente ha detto, ma qui bisogna difendersi. Sì, va bene le libertà democratiche, però qui ci vogliono leggi speciali, altrimenti il terrorismo ci ammazza tutti, ci annienta. E voi mi insegnate che la paura è una cattiva consigliera e le decisioni prese sotto l'effetto del panico non possono essere che nefaste. E adesso vediamo al marchio della bestia. Il marchio della bestia sarà l'imposizione per legge civile dell'osservanza della domenica, creatura di Santa Romana Chiesa, lo ripetiamo, e il riferimento alla mano destra e alla fronte, dice Alfredo Felice Vaucher, vuol dire questo: il mondo impone il suo marchio sulla fronte e sulla mano, in quanto in mancanza di convinzione, in mancanza di volontà, si impone. La democrazia diventa una dittatura. E continua Vaucher, e il nessuno poteva comprare o vendere, secondo il versetto 17, è il boicottaggio fatto a quelli che vogliono vivere secondo la volontà di Dio. Si può facilmente giungere a un momento in cui una certa categoria di persone sarà esclusa dai diritti di cui gli altri si avvalgono. Così Vaucher nel suo commentario sull'Apocalisse alla pagina 66. E adesso veniamo al numero della bestia che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro da parte dei commentatori. Questo numero non si riferisce alla bestia a due corna, ma alla prima bestia, quella che sale dal mare. Molte e svariate interpretazioni sono state date circa il reale significato di questo numero. Si tratta di un nome le cui lettere indicano alcune cifre. Si tratta quindi di calcolare il valore numerico dei nomi per trovare quello che il veggente indica. Ovviamente non si tratta di trovare a casaccio nomi di imperatori romani o di uomini politici e di guerrieri, eccetera, eccetera. Si deve tener conto del contesto teologico profetico del capitolo 13 dell'Apocalisse. L'identificazione del potere in questione è già avvenuta nella prima parte del capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 10. Il numero 666 non è che una riprova, ma la prova dell'identità, dell'identificazione del potere in questione è già avvenuta nei 10 primi versetti del capitolo 13. Avendo identificato la bestia della prima parte del capitolo 13 con il papato, ci è facile trovarne il numero. Noi avventisti del settimo giorno troviamo il numero 666 in uno dei tanti titoli del Papa, quello più noto, Vicario del Figlio di Dio, in latino Vicarius Filii Dei. Sostituendo a ogni lettera di questo titolo il valore equivalente, lettere romane a numeri, si ottiene il numero 666. Dice Le Roi Edwin Froome, un altro studioso avventista che ha scritto l'opera, tra le altre, La fede profetica dei nostri padri, dice così: l'interpretazione basata sull'identificazione del Papa con l'Anticristo fu l'interpretazione storica della Riforma. Il suo principale esponente fu Andreas Helvig, che visse dal 1572 al 1643. Altri interpreti propongono altri titoli per arrivare al numero 666. Tra i molti altri ne cito due. In latino, Latinus Rex Sacerdos, e in greco Ecclesia Italica. E adesso vogliamo arrivare alla conclusione. Fratelli e sorelle, in questa ottica storico-profetica, gli Stati Uniti d'America, così orgogliosi della loro civiltà, della loro democrazia, al punto da trattare con arroganza gli altri popoli, saranno astutamente usati da Santa Romana Chiesa e aggiogati al suo carro trionfale. Quindi saranno giocati, in parole povere, sia i primi, gli USA, che la seconda, Roma papale, arrivati all'apice della loro potenza, conosceranno la loro improvvisa, disastrosa Waterloo. Nell'ecatombe di Armageddon, Gesù dice: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Fratelli e sorelle, io ho fiducia nella parola di Dio. Io ho fiducia nella parola profetica. Io ho fiducia nello spirito della profezia. Abbiamo fiducia negli strumenti che Dio ha messo a nostra disposizione per poter capire gli eventi che invece sono nascosti, sembra, a quelli che non ne vogliono sapere, né di studiare, né di credere. E allora la parola di Dio dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il Signore chiama tutti alla salvezza, chiama tutti a meditare sulla parola profetica, ad approfondirne lo studio, ad accettarne il messaggio. Se non lo si fa, lo si fa a proprio rischio e pericolo. Che Dio ci benedica e ci aiuti, è la mia preghiera per tutti noi. Amen.